sembra che si sia ancora in alto mare, perché una precondizione che era, diciamo, il fissare la data per il dibattito sulla fiducia, nei più di 6 punti posti da Ciudadanos per iniziare il negoziato, erano considerati da Ciudadanos preliminari per l'avvio del negoziato, mentre invece la risposta che per adesso ha dato il Partito Popolare è che è disponibile a discutere i 6 punti, quindi mi sembra che la situazione, come ripeto, sia ancora in alto mare. Sta di fatto che oggi Rajoy e Alberto Rivera si incontrano e diciamo da questo incontro potrebbe venire fuori qualcosa di nuovo.
Ma Ciudadanos e Rivera che posizione hanno? È un partito, sappiamo, di stampo centrista, ma quali richieste e quali sono i punti centrali del suo programma?
Ma dunque, Ciudadanos è un movimento nuovo, prevalentemente composto di giovani, che ha fatto del tema della lotta alla corruzione il punto forte del proprio programma, e questo rappresenta, diciamo, il punto debole del Partito Popolare, che negli ultimi anni è stato più volte toccato e in alcuni casi anche travolto da alcuni scandali. Da questo punto di vista rappresenta una posizione, diciamo, centrista, moderata, però da parte di una classe politica che, non avendo avuto gestione del potere, si presenta come pulita e non corrotta. Da questo punto di vista rappresentava e rappresenta un'alternativa al Partito Popolare.
L'apporto di Ciudadanos ad una coalizione di governo è necessario ma non sufficiente a formare una maggioranza parlamentare. Servirebbe anche il sostegno dei socialisti, che però si sono rifiutati, come ha ribadito il leader Pedro Sanchez. Quali scenari si aprono anche dopo un eventuale appoggio di Ciudadanos?
Partito Popolare e Ciudadanos arrivano assieme a 169-170 seggi, la maggioranza è di 176, c'è bisogno di altri 6 voti, ma alcuni analisti pensano che questi voti potrebbero venire dal Partito Nazionalista Basco, ma la cosa non è tutt'altro che certa. Si tratta di capire quale sarà l'atteggiamento delle altre forze nazionaliste minoritarie che occupano dei seggi in Parlamento e se il Partito Socialista sia disponibile ad astenersi, ma questo allo stato è altamente improbabile, perché come ricordava lei, Pedro Sanchez ha ribadito il no dei socialisti.
Le terze elezioni in meno di 12 mesi è un rischio che la Spagna può correre?
Un mese fa era un'ipotesi remota, oggi come oggi non dico che sia probabile, ma non è da escludere.
Resta comunque un quadro frammentato quello politico spagnolo?
Resta un quadro frammentato e un quadro di grande incertezza dal punto di vista politico, perché è vero che l'economia sta tirando, il PIL sta crescendo, però non è una situazione che può prolungarsi all'infinito in mancanza di una stabilità sul piano governativo. D'altra parte, il governo in carica non ha per legge la possibilità di votare bilancio, ma il calendario impone delle scadenze urgenti e per il 15 ottobre c'è la scadenza a Bruxelles di inviare gli aggiustamenti di bilancio con gli aggiustamenti. Si tratterà di capire se, diciamo, le pressioni del calendario spingeranno le forze politiche a trovare una soluzione. La questione di fondo, a mio modo di vedere, ritorna ad essere quella della, diciamo, scarsa consuetudine alla mediazione politica da parte delle forze politiche spagnole.
Infatti un accordo per una coalizione di governo è fortemente auspicato dai mercati di tutta Europa, che dopo la Brexit, certo, Sperano in segnali di stabilità nel resto del continente, dalla Spagna.
Le pressioni dell'Europa c'erano anche dopo le prime elezioni e ci sono state a ridosso delle seconde, ma ripeto, se le forze politiche spagnole non entrano nell'ottica di una mediazione, perché la politica è mediazione, difficilmente si arriva a una soluzione, a uno sblocco della situazione.